Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Ma oggi è l'Independence Day o il Trump Day? Io me lo sto domandando da questa mattina, da quando ho fatto la rassegna stampa, perché anche i giornali che fino a ieri erano supporter della Casa Bianca, oggi guardano con un po' di preoccupazione quello che sta facendo Trump e vedono con preoccupazione la mutazione genetica degli Stati Uniti, che avviene in tutti i campi, non solo quelli, diciamo così, un po' più scenografici di cui magari parleranno i telegiornali. È una parabola irreversibile o reggono, diciamo così, i contrappesi democratici? L'ultima puntata della prima stagione di Ma che storia è questa cade proprio il 4 luglio e dunque i nostri professori non hanno saputo resistere alla tentazione di invitare in trasmissione gente che ne sa e ne sa parecchio. Al telefono, e la salutiamo subito, abbiamo Angela Santese che insegna all'Università di Bologna. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E che predilige, se ho capito bene, lo studio dei rapporti fra la politica mainstream e i movimenti, a partire dal suo libro La pace atomica, Ronald Reagan e il movimento antinucleare, Mondadori Education. In studio abbiamo anche Stefano Rosso, benvenuto Stefano Rosso.
Grazie.
Ecco, che insegna all'Università di Bergamo letteratura anglo-americana, e lo si capisce anche perché io ho citato questo titolo bellissimo, secondo me, mi è piaciuto molto. Musi gialli e berretti verdi, devo dire che è molto azzeccato. E sono contento di dare il bentornato a un certo Bruno Cartosio. Vediamo se lo faccio arrabbiare subito. Bruno Cartosio, benvenuto innanzitutto. Devi parlare vicino al microfono però. Parla vicino al microfono.
Bene, saluti, esatto. E benvenuto a tutti voi.
Però adesso ti faccio arrabbiare. Ti posso definire il decano degli americanisti o mi mandi al diavolo?
Basta che non mi chiedi di dichiarare l'anno di nascita, la lasciamo passare, via.
Va bene, grazie Bruno Cartosio. Giovanni Scirocco, a te il compito di...
Se non l'avessi fatto tu l'avrei fatto io, il decano degli americanisti Bruno Cartosio. E siccome è anche la memoria storica, in quanto decano volevo partire con lui e con una domanda sul significato storico, non perché Bruno fosse presente 250 anni fa, ma è anche attuale del 4 luglio. Oggi sulla Repubblica c'è un'intervista con Jonathan Franzen, noto scrittore, che ha detto: celebrare il 4 luglio nell'America di oggi non ha più alcun significato. Bruno, cosa ne pensi?
No, io penso che le date che hanno a che fare con la storia del paese conservino il loro significato, perché coincidono con momenti particolari e contengono delle specificazioni in termini ideologico-politici e di ricadute sociali, contengono delle specificazioni che permettono di essere usate come strumenti per la decodifica di quello che c'è scritto nei documenti che segnano quelle date, e quindi sono utili. È una questione di cui si parla anche quando si parla di casa nostra, dal 25 aprile al 2 di giugno, al 4 novembre, eccetera. Quindi certo che perdono vecchi significati e acquisiscono, se va bene, nuovi significati, oppure in quanto documenti storici permettono a chi si prende la briga di pensarci un momento, permettono di fare delle decodifiche che dicono molte cose su quello che voleva dire in quel momento, 250 anni fa, scrivere quelle cose che stanno scritte in quel documento.
Ad esempio, tu volevi leggere forse anche un pezzetto della dichiarazione, per fare un esempio in quel senso.
Beh, per esempio, Faccio un esempio. Nei primi dell'Ottocento ci sono degli afroamericani che non erano tutti schiavi, ma c'erano anche degli afroamericani che erano stati schiavi magari e che comunque poi avevano anche studiato, erano in grado di leggere e capire e di articolare il loro discorso, che scrivono a proposito della dichiarazione di indipendenza. Sì, va bene, è un documento straordinario, le affermazioni sono di straordinaria importanza. Voi avete fatto la vostra rivoluzione contro l'oppressione a cui fate riferimento da parte della corona inglese, ma e noi non vi siete posti il problema di quanto avete continuato a opprimere noi, gli afroamericani del vostro paese. Per noi il problema delle libertà non ha senso, lo stesso senso che aveva per voi qualche anno fa? Ecco, cioè è stato i contenuti altissimi in termini di formulazioni sono stati rivoltati contro i formulatori e i gestori della politica e delle istituzioni per essersi dimenticati, sia nella dichiarazione che è del 4 luglio 1776, sia ancor più chiaramente, in modo ancor più equivoco, nella Costituzione che entra in vigore nel 1789, della presenza dei neri. Nella Costituzione vengono ricordati e sottovalutati, ridotti al valore di 3/5 degli uomini bianchi. E quindi c'è proprio una svalutazione. Beh, questo gli viene rivoltato contro. E questo ha a che fare. Il documento parla non soltanto per quello che dice, ma anche per quello che non dice o quello che dice alle persone che sono dimenticate in quel documento.
Bruno ha parlato della questione degli afroamericani, che ritorna insieme ovviamente ad altre questioni, prima di tutto la guerra del Vietnam negli anni 60. Stefano Rosso, ti sei occupato a lungo di guerra del Vietnam e di cultura americana e di letteratura americana nell'epoca della guerra del Vietnam. A proposito, e quindi anche nella presidenza Johnson e poi della presidenza Nixon. Nel 1972 Philip Roth scrive un libro intitolato La nostra gang, che è una satira molto dura dell'entourage di Nixon, e l'anno dopo scoppierà lo scandalo del Watergate. Un politologo americano, Larry Sabato, ha detto pochi giorni fa che la presidenza Trump è un Watergate al giorno. Eppure non mi pare che nella cultura, nella letteratura americana ci sia una critica corrosiva e potente della presidenza Trump.
Sì, forse hai ragione, corrosiva, che è il termine che hai usato tu, no. Però sono cambiate completamente le cose. E voi stessi storici, mi riferisco a Bruno e a Giovanni Scirocco, mi avete insegnato che quando si fanno i confronti tra epoche storiche bisogna essere molto, ma molto cauti. E parto da un elemento fattuale abbastanza banale, ce ne potrei citare molti altri, e che è quello che riguarda la coscrizione obbligatoria. Essere contro la guerra all'epoca del libro di Philip Roth era moderatamente, diciamo così, facile. 4 milioni di giovani sono stati spediti in qualche modo in Vietnam, anche se poi magari non hanno combattuto. Decine di milioni di famiglie sono state coinvolte direttamente perché avevano un figlio, un nipote, un cugino, eccetera. E c'era una partecipazione del paese totale. Nel 73, intelligentemente, Nixon abolisce la coscrizione, l'Italia ci arriverà, mi sembra, 30 anni dopo, e questo cambia completamente le cose, perché questo coinvolgimento scompare totalmente. Non avere la parte della famiglia a combattere, ma avere dei soldati professionisti cambia completamente. Quindi la grande stagione pacifista, che è, o comunque contro la guerra, che è spiegata molto bene da Bruno nel suo libro sugli anni 60, è un fatto abbastanza unico legato a una contingenza storica e sostanzialmente ripetibile. Non ci siamo riusciti neanche durante le guerre del Golfo, nemmeno in Europa in qualche modo. Quindi sono proprio cambiate completamente le cose. Effettivamente la cultura era in buona parte antibellica, ma se poi andiamo a guardare nel dettaglio, le cose non sono esattamente così. Guardando a distanza, questo è quello che sembra. Pensiamo alla musica. La musica, che io non conosco benissimo, ma insomma tutti noi abbiamo vissuto, perché io ho 70 anni e me la ricordo abbastanza, i Creedence, Edwin Starr, John Lennon, Crosby, Steele, Bob Dylan, Country John and the Fish, eccetera. Erano tutte canzoni contro la guerra. Ma se andiamo a guardare un anno prima dell'uscita di queste canzoni, che sono quasi tutte dopo il 67, a parte Bob Dylan, c'è una canzone del 66 di Barry Sadler, The Ballad of the Green Beret, che nessuno ricorda, che ha venduto 9 milioni di copie, cioè ha venduto più dei Mamas and Papas, dei Beatles e dei Rolling Stones. Cioè l'America era comunque, come aveva ragione in questo senso Nixon, divisa in due parti, e una parte è rimasta quasi sempre, come ci dice la grande storica Marilyn Young, divisa tra queste due anime. Già all'epoca della guerra di Corea le cose andavano in questa direzione. Oggi le cose sono cambiate anche per molti altri motivi, soprattutto per il fatto che a quell'epoca la carta stampata in qualche modo determinava il modo di ragionare della gente, o il cinema. Oggi non è più così, io lo verifico quotidianamente in Italia, ma quando insegnavo negli Stati Uniti pure lì, tutti i miei studenti guardano serie televisive, ma diverse, cioè non guardano la stessa, non leggono lo stesso romanzo, ed è una cosa, un fenomeno recente che all'inizio ci ha stupito e ci ha fatto un po' ridere, ma è preoccupante: lo studente si lamenta, non vuole leggere un romanzo è troppo lungo, perché ormai la frammentazione culturale ti dice che puoi leggere solo quelle piccole cose che compaiono sui social e che sono brevissime. Questo però secondo me non significa che la cultura contemporanea non abbia degli anticorpi anche negli Stati Uniti. Ci sono dei settori dove devi andare a cercare, io sono uno specialista solo di alcuni, come ad esempio nel western, e questo è molto evidente, ma chi si occupa di ambientalismo vede che c'è una produzione sterminata, e alcuni nomi sono ben noti a tutti, perché anche Richard Powers si è mosso in questa direzione e ha vinto premi letterari importanti con opere che vanno in quella direzione lì. Gli indiani americani, che cominciano a essere letti veramente da tutti e non da loro stessi, mi viene in mente Louise Erdrich, che è tedesca indiana, scrive dei testi che pongono dei problemi che vanno bene per tutta la, come dire, la dimensione etica del paese. Quindi bisogna spostarsi in diversi tipi di ambienti e vedere quale tipo di contestazione emerge.
Senti Angela, proprio partendo da quello che ha detto Stefano adesso, siamo di fronte a un presidente che palesemente non fa nulla per nasconderlo, misogino, maschilista, condannato anche per violenza sessuale, e però ha battuto due donne, due volte, prima Hillary Clinton e poi Kamala Harris, e la cultura femminile, le donne, gli Stati Uniti, di fronte a un siffatto personaggio?
Sì, Danilo in apertura parlava di una vera e propria mutazione genetica in corso negli Stati Uniti, di una difficoltà di funzionamento dei contrappesi democratici, e credo questo purtroppo si applichi molto bene alla questione dei diritti delle donne, perché stiamo assistendo ad una vera e propria reazione conservatrice nei confronti del femminismo durante questa seconda presidenza Trump, perché una serie di conquiste che erano considerate oramai consolidate sono tornate ad essere non solo oggetto di discussione politica, ma sono messe sotto attacco, secondo me almeno ad un duplice livello, cioè il livello istituzionale ma anche il livello culturale e sociale. A livello istituzionale probabilmente uno degli esempi più evidenti riguarda i diritti riproduttivi, perché per 50 anni la sentenza Roe versus Wade aveva garantito alle donne il diritto costituzionale ad abortire durante le prime fasi della gravidanza, ma nel 2022 la Corte Suprema ha deciso di annullare questa sentenza, restituendo di fatto ai singoli stati il potere di decidere autonomamente la propria legislazione sull'aborto. E questo di fatto si è tradotto in una serie di conseguenze immediate, cioè alcuni stati hanno vietato quasi completamente l'interruzione volontaria di gravidanza, alcuni hanno introdotto forti limitazioni e altri ancora hanno scelto di mantenere o rafforzare le tutele già esistenti. Per cui siamo in una situazione in cui la condizione delle donne in relazione ai diritti riproduttivi varia notevolmente da Stato a Stato, perché chiaramente una donna residente in California può avere diritti molto diversi rispetto ad una donna che vive in Texas o in altri stati che hanno introdotto divieti che sono molto severi. E a livello istituzionale un altro aspetto importante riguarda il tema dei cosiddetti detti dei, cioè il tema della diversità, dell'equità e dell'inclusione, perché durante l'amministrazione Trump abbiamo assistito a una vera e propria guerra contro l'utilizzo di una serie di termini che sono i termini donna, razza, neri, disabilità all'interno di una serie di programmi pubblici, e l'obiettivo dell'amministrazione Trump era quello di favorire un trattamento uguale per tutti senza distinguere tra gruppi sociali, ma in realtà ridurre l'attenzione verso queste categorie rischia di rendere meno efficaci le politiche che sono state pensate per combattere discriminazioni che sono tuttora esistenti. E tu prima dicevi, facevi riferimento al Trump misogino. È chiaro che a livello culturale e sociale la condizione femminile è influenzata anche dal linguaggio, dai comportamenti quotidiani, ed è chiaro che in un paese in cui il presidente è dichiaratamente sessista, è emerso un po' come questo suo atteggiamento abbia contribuito a rendere più accettabili alcuni atteggiamenti sessisti. E c'è un fenomeno che secondo me è particolarmente rilevante, cioè il fenomeno della tradwife, cioè donne che aderiscono pienamente e convintamente a questa reazione antifemminista, che rivendicano la sottomissione dell'uomo come nuova forma di identità, che difendono la dignità della donna contro la presunta dottrina gender, puntano a difendere le donne dalla minaccia sempre presunta posta in essere da migranti, da criminali, contribuendo di fatto anche, se vogliamo, ad una razzializzazione delle politiche di sicurezza. E prima Stefano faceva riferimento agli anticorpi. Gli anticorpi quali sono in questo caso? Abbiamo visto una mobilitazione amplissima nel gennaio del 2017 con milioni di persone che hanno partecipato alla Women March, e forse un altro anticorpo lo possiamo vedere nella recentissima azione della Corte Suprema, che in relazione al caso di Jane Carroll, la scrittrice che aveva denunciato Trump per abusi sessuali, ebbene la Corte ha rifiutato di procedere con un altro grado di appello, e quindi di fatto Trump è stato sconfitto, almeno da questo punto, dal punto di vista giudiziario.
Scusa se ti interrompo, Angela, il quadro che ci dai tu è però un quadro dove mi sembra sia difficile cogliere un orientamento preciso, anche quello che diceva Stefano, un orientamento preciso della società americana o almeno di una parte consistente della società americana. Voi avete evocato dei segnali di determinati strati sociali, di determinati settori della società, della cultura americana, e questo quadro così difficile da comprendere, soprattutto nella sua evoluzione futura, mi è venuta in mente una frase di Bruno Cartosio che ho letto pochi giorni fa. E Bruno, tu hai detto una frase che mi ha abbastanza colpito e ti volevo chiedere che cosa intendevi con questa frase. Ma hai detto: tutto quello che riguarda Trump è intrinsecamente precario. Che cosa volevi dire con questa frase? Cioè, dobbiamo affidarci alla divina provvidenza oppure...
No, credo che sia precario perché lui come individuo comunica un'immagine di sé caratterizzata dalla precarietà del suo modo di essere, dalla precarietà delle sue affermazioni, delle sue decisioni, delle sue dichiarazioni di prospettiva o programmatiche, e quindi nel senso che, voglio dire, precarietà in questo caso, nel senso che non è uno che si proponga come un depositario di certezze, è un depositario di volontà di potere e di incertezze che valgono per tutti, incertezze di cui lui è l'unico ad avere la capacità di decisione, se farle valere oppure cambiarle o sostituirle con altre incertezze.
Allora la domanda che... Ma non è questo un limite intrinseco anch'esso della democrazia americana?
Sì, ma questo è un limite che sta dentro la storia di questa democrazia, che non è... Non bisogna pensare che la democrazia è nata con la Repubblica. La democrazia è una cosa conquistata un pezzo per volta e sulla base di movimenti sociali, di rivendicazioni, di conquiste, e poi come tali è stata anche parzialmente, è stata combattuta ma anche parzialmente ristretta, ridotta. Biden aveva detto: la democrazia americana è fragile, ed è assolutamente vero. Tutti gli studi recenti sullo stato della democrazia negli Stati Uniti hanno messo in luce lo stato deficitario della democrazia e la condizione di insicurezza in cui si trovano le istituzioni della democrazia. Ora, quello che sta facendo Biden è di ridurre le istituzioni.
Scusa, Trump, ti avevo solo corretto perché...
chiedo scusa a te e agli ascoltatori. No, quello che Trump sta facendo è ridurre tutti gli aspetti della amministrazione, la struttura amministrativa dello Stato, ridurle in modo da riportare o da portare tutto sotto di sé, alla sua capacità di decidere, che viene amplificata, alla sua volontà di decidere di volta in volta, senza nessuna certezza.
Vi devo richiamare all'ordine perché manca poco tempo. Allora chiedo magari a tutti e tre se siete d'accordo, come dire, vi riporto la sensazione che ho fatto io facendo delle trasmissioni, sentendo dei vostri colleghi che insegnano e vivono in America, e tutto sommato dicono: sì, ma guardate che i pesi e i contrappesi della democrazia americana sono ancora forti, e citano non a caso la Corte Suprema. Ecco, Stefano Rosso, su una, come dire, un'immagine un po' ottimista come questa, d'accordo?
Non so proprio rispondere.
Difficile.
Devo dire, sì, la situazione attuale mi trova vecchio e un po' spaesato. Poi a differenza dei colleghi qua, che sono storici, io non sono uno storico, quindi non ho una capacità sufficiente. Certo, mi trovo costretto tutti i giorni, perché si presume che chi insegna all'università debba saper rispondere a queste domande. E nella maggior parte dei casi non sono veramente in grado. Quello che trovo abbastanza simpatico e divertente è che due o tre studenti mi hanno scritto per dirmi: professore, complimenti, non ho mai trovato un professore che dicesse non lo so, non sono in grado di rispondere. E la situazione attuale, secondo me, spesso ti induce, e Trump ci ha preso un po' tutti comunque in contropiede. Ovviamente Bush ci sembrava, soprattutto il Bush figlio, sì, il punto d'arrivo, e forse in Italia Berlusconi a un certo punto. E ovviamente quello che mi spaventa soprattutto è il tipo di stile che può essere indotto nella politica da personaggi come Trump, per cui domani io posso dire quel paese mi è antipatico, cose che non sembrava possibile poter sostenere se non da parte di un nazista o da un dittatore folle.
Angela Santese, una risposta ce l'ha?
Sì, condivido un po' quanto appena detto da Stefano. Ciò che preoccupa è lo stile aggressivo, confrontational e l'irrazionalità. Ma ciò che secondo me a mio avviso è ancora più preoccupante è che con l'amministrazione Trump abbiamo assistito un po' a questo sovrapporsi di interessi pubblici e privati, spesso personali, gli interessi della stessa famiglia Trump, e un po' sembra che lo Stato si stia trasformando in una sorta di stato patrimoniale, in cui, un po' come diceva Bruno, il presidente diventa l'unica fonte di autorità, ed è questa autorità è completamente autolegittimata. E l'altra novità altrettanto preoccupante a mio avviso è la concentrazione dell'oligarchia tecnologico, certo, finanziaria e anche energetica, che è un po' diventata il nuovo nocciolo della politica statunitense.
Bruno Cartosio, un telegramma?
In riferimento alla questione dei pesi e contrappesi, l'azione di Trump va esattamente nella direzione di eliminare questa struttura, questa impalcatura istituzionale, e proprio per concentrare, per riportare tutto il potere decisionale a sé. E infatti lui ha cancellato intere sezioni della struttura amministrativa, ha cancellato la presenza del mondo sindacale, la legittimazione della presenza sindacale è cancellata, addirittura contratti siglati dalle controparti sono stati cancellati di validità, cioè non deve esistere nessuna forma di contropotere, non importa quanto grande, non importa quanto incisiva. E quindi proprio i pesi e contrappesi sono quello che Trump sta cercando di smantellare.
Non si può chiudere che in questo modo. C'è poco da festeggiare, mi sembra di capire. Stefano Rosso, giusto per mettere un'altra volta in difficoltà, ma Jimi Hendrix con questa versione dell'inno americano, dove lo mettiamo? Tra i pacifisti o quelli controcultura, quelli in qualche modo che ammiccano? Dove lo mettiamo?
No, sicuramente nel contesto di Woodstock il significato era esplicito, era chiaramente una rilettura molto critica di tutto l'imperialismo americano.
Dobbiamo andare a chiudere. Grazie a Giovanni Scirocco, Barbara Bracco, Jacopo Perazzoli che hanno dato vita a questa trasmissione.
Grazie a Bruno Cartosio, Stefano Rosso, Angela Santese, e buona estate a tutti.
Ah già, è vero, noi ci vediamo, ci risentiamo.
Ci vediamo, ci risentiamo.
Dai, sì,
andiamo in replica, siamo sempre qui.
Grazie a tutti, buona serata.